Il 5 giugno 1989 Michael ha 17 anni e anche io ho 17 anni. Michael gioca a tennis e anche io gioco a tennis, solo che io gioco nel campetto del paese, mentre Michael sta scendendo in campo in uno stadio che si chiama Roland Garros e sta per giocare gli ottavi di finale del torneo di tennis più prestigioso al mondo. Non solo ha 17 anni, non solo è sfavorito da ogni punto di vista, ma ha di fronte il numero uno al mondo, che ha 29 anni e questo torneo così prestigioso l'ha già vinto 3 volte. La prima volta contro un tizio che si chiama John McEnroe. All'ingresso in campo l'annunciatrice sbaglia completamente il nome di Michael Chang, ma non sbaglia di sicuro quello del suo avversario, Ivan Lendl.
30-40.
30-40.
30-40.
30-40.
Questo non è 30-40, cioè non è solo 30-40. Buongiorno a tutti, avete appena sentito Alessandro Calzolaro che ha un podcast bellissimo che si chiama Mirabilia e che ovviamente a questo punto dovete andare a ascoltare. E oggi c'è, come nella migliore tradizione di Marvel contro DC, un crossover tra Mirabilia e 30-40. Parleremo di una delle partite più incredibili che si siano mai giocate in questa parte della galassia. Ciao, siamo tutti insieme, Alessandro, Leo, Marta e Miki. Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao a tutti.
Nel 1989 l'America aveva trascorso ben 5 anni senza vedere uno dei suoi migliori giocatori sollevare un torneo del Grande Slam. Il che per un paese con una storia tennistica così piena di successi era un'eternità. E le cose non erano particolarmente rosee nemmeno in quell'anno agli Open di Francia. Tra i giocatori testa di serie americani, Andre Agassi, Tim Mayotte, Jimmy Connors, Aaron Kriegsstein e Michael Chang, nessuno sembrava davvero in grado di portare a casa la Coppa dei Moschettieri. Chang è nato a Hoboken, nel New Jersey, nel 1972 e anche se non è certo uno dei favoriti, non è nella squadra americana per caso. A soli 12 anni ha vinto il torneo di singolare USTA, il Junior Hard Court, e a 15 anni è diventato il più giovane giocatore a vincere un incontro del Main Draw, la selezione dei migliori agli US Open. I suoi genitori vengono da Taiwan e nel suo paese di origine, la Cina, il 1989 è uno degli anni più difficili della storia. A Roland Garros, Chang sente il peso di giocare per se stesso, per la sua nazione, gli Stati Uniti, e per la popolazione cinese che proprio in quei giorni, dal 15 aprile al 4 giugno 1989, si riversa in piazza Tiananmen a Pechino per protestare contro il governo, che risponde aprendo il fuoco con fucili e carri armati contro i manifestanti indifesi, uccidendoli a migliaia. Se Chang sta cercando di affermarsi nel circuito, l'uomo dall'altra parte della rete, il cecoslovacco Ivan Lendl, di quel circuito è il padrone di casa. Tornato di recente alla sua posizione di numero uno nel mondo, Lendl ha già vinto l'Australian Open, 3 tornei statunitensi e l'Open di Germania ad Amburgo. Ed è lì per aggiungere una nuova vittoria al suo impressionante bottino di 3 titoli all'Open di Francia negli ultimi 5 anni. Se c'è un giocatore che Lendl ha nel mirino, non è certo il giovane Chang, che per lui è solo una tappa obbligata per andare a giocarsi la semifinale con Mats Wilander, il campione in carica del torneo. Anche se il tennis è uno strano gioco dove non puoi mai davvero rilassarti, dove ogni incontro può rivelare delle sorprese, questo incontro con Chang non può davvero impensierire il campione cecoslovacco. Sono troppi i punti a sfavore per il 17enne americano. L'inesperienza, prima di tutto, e poi la pressione dell'esordio a quei livelli, la differenza in termini di forza e la tenuta atletica. Con la testa, Ivan è già al passo dopo del tabellone, al vincitore tra Bruguera e Agenor. E anche qui probabilmente Lendl si vede già superare il turno e andare a giocarsi la semifinale con Wilander, che di sicuro toglierà di mezzo il russo Chesnokov per poi arrivare in finale. In seguito di questa storia però dimostra che il destino, per quella edizione dei French Open, ha deciso di scombinare completamente le carte e di seguire una strada molto, molto diversa da quella più scontata. A ben vedere però qualche ragione di preoccuparsi c'è. Prima del loro scontro, sia Chang che Lendl erano in forma smagliante durante i 3 turni iniziali del torneo. Pur avendo perso il set di apertura contro il belga Edoardo Masso, Chang ha ceduto solo altri 6 game in una vittoria in 4 set al primo turno, prima di battere 6-1, 6-1, 6-1 un coetaneo americano che di nome fa Pete Sampras e di sconfiggere lo spagnolo Francisco Roig con un netto 6-0, 7-5, 6-3. Lendl, dalla sua parte, è stato altrettanto impressionante, vincendo senza perdere nemmeno un set contro Patrick Kühnen, Derek Rostagno e Darren Cahill. Nei giorni prima dell'incontro, la famiglia Chang passa le giornate guardando le notizie agghiaccianti su Piazza Tiananmen alla televisione in un hotel di Parigi. In seguito, Chang ammetterà che le immagini scioccanti dalla Cina hanno agito come una forza motivazionale durante i campionati. Si trattava di un'opportunità per portare un sorriso ai cinesi di tutto il mondo quando non c'era molto da sorridere, disse. Onestamente sento che questo è stato lo scopo di Dio che mi ha permesso di superare quelle partite. Profondamente religioso, Chang avrebbe ancora una volta indicato l'intervento di una forza superiore quando si trovava nel suo punto peggiore della partita contro Lendl e lo si capisce da come a volte guarda al cielo durante la partita. Ma c'è ancora un po' di strada da fare prima di arrivare a questo punto.
30-40.
Io ho un piccolo aneddoto su Chang post carriera da giocatore. A un certo punto, prima che Nishikori si facesse male, Nishikori, insomma, campione giapponese che ha sfiorato la vetta estrema, insomma, della classifica senza mai riuscire ad arrivarci per diversi motivi, un po' perché nel tennis maschile diversi mostri hanno dominato negli ultimi decenni, un po' perché è stato sfortunato e ha avuto diversi infortuni, tra cui uno, l'ultimo, insomma, molto grave, che l'ha tenuto lontano dai campi 2 anni. Comunque, insomma, subito prima di questo ultimo infortunio, nell'angolo di Nishikori era comparsa questa figura che io faticavo a riconoscere, perché per me Chang ha sempre avuto 17 anni. Io non riesco a immaginarmi un Chang diverso da un Chang 17enne. E questa figura era un uomo di origine cinese, con gli occhiali da sole. Chang è più giovane di me, ma a me sembrava un anziano, insomma, così. Però i commentatori, io sono vivo a Londra, quindi ascolto il commento in inglese, e i commentatori continuano a chiamarlo Chang. Quindi quindi poi adesso Nishikori ha Chang nel suo angolo, come se Chang fosse qualcuno che io dovevo conoscere, ma io dicevo, boh, chissà chi è questo Chang. Ci ho messo diverse partite per capire, o forse una ricerca su Google per capire che Chang era Chang.
A me della parte della questa prima parte di cui ha parlato Ale, cioè una cosa che mi ha colpito e che mi colpisce sempre quando vado a scavare nei vecchi match, è come ogni tanto poi ti ritrovi dei nomi che in quel momento non ti dicevano niente, ma che poi assumono un significato notevole anni o anche decenni dopo, no? Per esempio, Pete Sampras, chi l'aveva notato che Chang aveva battuto Sampras in diretta? Nessuno, non era un risultato importante. Poi invece lo dico per chi non è, insomma, appassionatissimo di tennis, Sampras è uno dei più forti giocatori di tutti i tempi. Prima che arrivassero i 3 mega pazzeschi, Federer, Nadal e Djokovic, era lui il mega pazzesco alla fine della sua carriera. E averlo battuto così facilmente, quindi, è già una cosa che colpisce. E poi ancora di più questo nome che è apparso nel percorso di Lendl, un certo Darren Cahill, che... Chi era Darren Cahill? Nessuno, e invece oggi è l'allenatore di Sinner, cioè la punta del tennis italiano, e quello, insomma, che speriamo ripercorra un po' le carriere di uno dei due non Chang di cui stiamo parlando oggi. E poi l'altra, riguardando questa partita, perché su YouTube tra l'altro è possibile rivederla tutta, o vederne almeno dei pezzi, è una cosa che invito chi ci ascolta a fare, perché veramente chi è appassionato di storia sportiva, alcuni di questi pezzi di partita se li deve vedere, secondo me. E quindi emergono un sacco di differenze di cui poi parleremo dopo. Però ce n'è una invece che non emerge dalla visione della partita, ma che è quella che sottende a tutto ciò, e cioè lo scontro fra Davide e Golia. che però è possibile perché si tratta di una partita pre-internet. Non è solo una partita di tanti anni fa, ma è una partita di un'era fa, proprio un'era in cui internet non esisteva. E perché è determinante l'esistenza di internet? Perché per esempio un po' di tempo fa sentivo un podcast che raccontava tutta la storia di Italia 90, del mondiale di calcio, e una delle cose che sottolineavano, dicevano che quello lì era l'ultimo mondiale prima di internet. E qual era l'importanza di questa cosa? Stava nel fatto che, non so, i giocatori delle squadre africane, il Camerun per esempio, erano tutta gente che nessuno aveva mai visto giocare prima di quei mondiali. Cioè arrivavi ai mondiali e c'erano 5, 6, 7 squadre piene di gente che era la prima volta in assoluto che vedevi, no? Mentre oggi questa cosa non esiste più. E io, guardando questa partita qua e pensando anche a questo episodio, mi sono chiesto, cioè oggi chi potrebbero essere i due protagonisti di una partita tipo questa? E secondo me, per me, poi la risposta che mi sono dato è nessuno. Perché in questo scontro fra Davide e Golia, in realtà Davide non era veramente Davide, cioè non era un carnea decapitato lì per caso. Chang sì che era un ragazzino giovanissimo, ma era già il numero 19 del mondo. Cioè oggi il numero 19 del mondo, tra l'altro combinazione, è un altro giocatore giovane emergente che si chiama Ben Shelton, e agli ultimi US Open c'è stato lo scontro fra il numero 1 del mondo Djokovic e Ben Shelton, e non era uno scontro fra il numero 1 e uno sconosciuto che nessuno aveva mai sentito nominare e che era la prima volta che vedeva giocare. Cioè Shelton, chi segue il tennis oggi, lo conosce benissimo. Per esserci un vero scontro numero 1, cioè fra giocatore affermatissimo e giocatore che nessuno ha mai visto prima, il giocatore che nessuno ha mai visto prima deve essere il numero, boh, non lo so, 250 del mondo, 300 forse, una cosa, ed è uno che è a un livello che contro il numero 1 non vincerà praticamente mai se il numero 1 sta bene. E questa, secondo me, è la cosa che è cambiata più di tutte le altre, che sono tante comunque.
Sì, in effetti la classifica si è molto più sgranata negli anni. All'epoca la differenza tra, ma anche solo tra il primo e il quinto, tra il primo e il decimo, tra il primo e il secondo a volte, era abissale. Però i grandi match si giocavano all'interno di quella che io ricordo tipo una famiglia di persone, no? Che ormai conoscevi come dei parenti, perché quelli che facevano la differenza, quelli che vincevano i tornei o comunque arrivavano in finale, erano sempre gli stessi, e quindi diventavano anche leggendari. Non c'era il numero uno super leggendario o quei 3-4, e poi comunque tutta una serie di centinaia di giocatori che sono molto affermati nel circuito, ma c'era una differenza abissale, c'erano i tennisti famosi e poi il nulla.
Esatto, sì. Ma anche per via dei mezzi, cioè tu guardavi, sì che la trasmettevano in chiaro, lo trasmettevano in chiaro il tennis, quindi si vedeva di più, però comunque, cioè, non c'era, che ne so, non c'era Rai Sport, non c'era niente, no? Cioè si vedeva, penso, su Rai 2, immagino, qualche ora di gioco quando c'era gli slam e basta, e quindi vedevi sempre gli stessi 10 giocatori, già il numero 30 chi lo conosceva? Nessuno. Ed è da lì che nasce, secondo me, tutta la storia di cui stai parlando tu.
Erano anche fortemente caratterizzati, cioè il tennis era molto diverso, secondo me, almeno da come me lo ricordo. I giocatori avevano delle caratteristiche, anche i primi, tutti molto molto marcate, giocavano un tennis estremamente specifico, quindi erano un po' come i supereroi di un videogioco, dove ognuno aveva la sua arma vincente da giocare, se riusciva a giocarla vinceva, se no no. Quindi ognuno, chi aveva McEnroe il servizio molto particolare, Edberg il suo gioco d'attacco, Connors il rovescio, ma non solo quello praticamente, cioè una cosa che la completezza del tennis che poi si è visto dopo, ma proprio da quegli anni lì in poi, all'epoca non c'era, io almeno non la ricordo così. Avevano tutti un tennis molto, un'interpretazione del tennis molto personale, specifica.
Io sono nata nel 2000, quindi vabbè, ho 23 anni e quindi tutte queste partite io non le ho viste, le ho sempre, diciamo, conosciute per, vabbè, essendo comunque appassionata di tennis, comunque questi nomi li senti e quindi comunque non sei completamente sconosciuto, però queste partite magari le vivi anche senza tutto il contesto di cui parlava prima Alessandro, quindi è anche bello comunque affacciarsi a questa partita sapendo un po' tutto il contesto che c'era dietro. E quindi sì, guardo anche questa partita con gli occhi di una ragazza che comunque è cresciuta con un altro tipo di tennis, e questa cosa che diceva Alessandro è verissima, l'ho notata anch'io, di dei tennisti molto più specializzati rispetto a quello che si vede oggi. E questo si nota anche molto dalle statistiche. Io studio statistica, diciamo che il mio modo per vivere la passione per il tennis è anche attraverso i dati, quindi spesso la storia del tennis, diciamo, la vivo anche in questo modo. Ad esempio, il nome di Chang mi è suonato per la prima volta perché ho scoperto che è stato, facendo tutte le mie statistiche, perché poi se volete io ho anche una pagina che si chiama Beyond Tennis Stat, sia su Instagram, sia su X, su vari social, dove appunto raccolgo un po' tutte le statistiche che trovo, e appunto di Chang ho scoperto di lui perché è il più giovane vincitore Slam ad oggi. E quindi poi da lì nasce anche un po' tutta la curiosità di scoprire quello che c'è dietro, ecco.
La partita parte malissimo per Chang. Lendl si aggiudica facilmente i due set iniziali per 6-4, 6-4. Ma Chang non si arrende, lottando con tutte le sue forze, si aggiudica il successivo per 6-3, strappando così a Lendl il primo set del torneo. E qui si capisce che qualcosa nella testa di Lendl comincia a non funzionare bene. Commette 19 errori non forzati, ossia errori che non derivano dall'attacco dell'avversario, ma sono provocati dalla mancanza di precisione e concentrazione del cecoslovacco. Al quarto set, quando Lendl commette un doppio fallo sul servizio, Chang pareggia il conto e la partita si riapre completamente. Il tennis è uno strano sport, uno dei pochi in cui non ci sono orologi, cronometri, tempi e fischi finali. Non solo una partita, ma un singolo scambio in teoria può durare per sempre. Si vince quando ci si aggiudica i punti necessari, qualsiasi sia il tempo che ci vuole per farlo, e nel frattempo si continua a giocare. Normalmente in un torneo di questo tipo gli incontri maschili si giocano al meglio dei 5 set, ossia per vincere te ne devi aggiudicare almeno 3. Ma averne vinti 2, come ha fatto Lendl contro Chang, in un certo senso non serve a niente. In una partita di calcio, se sei sotto 4-0 e mancano 5 minuti alla fine, solo un miracolo ti può salvare. E anche se di colpo diventi 10 volte più forte dell'avversario, per pareggiare i conti e magari vincere ti manca letteralmente il tempo. Negli sport, con una durata fissa, quando perdi il tempo gioca contro di te ed è un avversario imbattibile. Ma nel tennis non è così. Se ad un tratto recuperi forze e concentrazione mentre l'avversario le perde, anche se sei a un punto dalla sconfitta, al famoso match point, puoi vincere quel punto e iniziare una rimonta, avendo davanti tutto il tempo del mondo per farlo, sgretolando punto dopo punto il vantaggio dell'avversario, per quanto schiacciante possa essere. Nel tennis non si può fare catenaccio come nel calcio, arroccandosi sul vantaggio aspettando il fischio dell'arbitro, non si può fare come nella box, dove quando senti che le stai prendendo puoi chiuderti a riccio e aspettare che ti salvi la campanella. Nel tennis, in un certo senso, non si può giocare in difesa, proteggendo il proprio vantaggio. Bisogna continuare a fare punti fino alla fine, fino all'ultimo punto, quello della vittoria. Arrivarci vicino, anche vicinissimo, non basta. Lendl è di solito un giocatore freddo e lucido, eppure quel giorno anche questa qualità sembra venirgli a mancare. Inizia ad irritarsi, lamentandosi sia delle condizioni del campo che dell'arbitro. Dopo aver fallito l'opportunità di sfruttare 3 palle break nel grand successivo, la sua pazienza svanisce di colpo quando a suo avviso l'arbitro prende la decisione sbagliata. Una delle prime lezioni che si imparano su un campo da tennis è che la concentrazione è tutto. Iniziare polemiche su una decisione arbitrare, ma anche su un punto importante, non è mai una buona idea, a meno che non lo si faccia lucidamente e scorrettamente, per deconcentrare l'avversario. Le proteste ripetute e prolungate, oltre a essere un segno di disperazione del giocatore, lo distraggono dal gioco e lo sprofondano sempre di più nella sfiducia di poter vincere. Cominciare a pensarsi vittime dell'arbitro, del campo, del vento, del pubblico o di qualsiasi altro elemento è il modo migliore per sembrare e poi diventare dei perdenti. Ma questo atteggiamento ci dice anche cosa sta succedendo nella testa di Lendl, ed è una cosa che chi ha giocato a tennis è successa almeno una volta perdendo una partita, non riesce a crederci. Succede che ti ritrovi in una partita, vinci i primi set, tutto facile, poi ti distrai un attimo e tutto il tuo vantaggio è sparito, mentre inizi ad affondare in una specie di sabbie mobili mentali, in cui non capisci che diavolo stia succedendo. A te sembra di giocare esattamente come prima, ma non funziona più niente, e più ti agiti, più affondi. Tra l'altro, le continue proteste contro l'arbitro Richard Inks costano a Lendl anche la penalità di un punto che regala il game a Chang. Durante il polverone, Chang coglie l'occasione per uscire dal campo e rinfrescarsi, altra cosa che nervosisce Lendl già in fibrillazione. Ma anche se Chang aveva rimesso in pari il match, la grande battaglia era appena iniziata.
30-40.
Rivedendo su YouTube la partita, il momento in cui Chang esce per andare in bagno dopo il penalty point è un momento che riassume quanto ispirato fosse Chang nell'entrare, come si dice in inglese, sotto la pelle di Lendl. Cioè Chang per un'ora e mezza, due ore, è riuscito a fare tutto quello che serviva per far impazzire l'avversario. E l'ha fatto impazzire, ma non con delle cose necessariamente grosse, anche con delle cose molto piccole. E questa è stata una. Io Lendl me lo ricordavo uno che era bravo ad andare sotto la pelle degli avversari. Spesso contro McEnroe succedeva che McEnroe giocava appositamente per far arretare gli avversari, faceva queste scenate urlando contro l'arbitro, anche urlando contro il pubblico molto spesso, e Lendl era uno dei pochi che riusciva a finirgli, a mettergli quel granello di dubbio nel cervello e piano piano rosicare via tutta la sua sicurezza. Vedere Chang fare la stessa cosa a Lendl e con delle cose che sono lontane dal gioco, appunto come correre in bagno oppure anche fare delle facce quando l'arbitro chiama fuori una palla che era ovviamente buona e non cambia la decisione, eccetera, è stato veramente molto divertente, un'ispirazione. E poi Chang, appunto, anche nella sua carriera successiva, io Chang me lo ricordo 17enne e la sua carriera è finita lì, e invece non è finita lì per niente. Chang alla fine vincerà 34 tornei in ATP, quindi veramente ha avuto una carriera fantastica, e spesso lui è stato in grado di giocare su delle sottigliezze psicologiche incredibili. E questo è, secondo me, una grande lezione che vale ancora oggi nel tennis.
Tra l'altro, una delle cose che è cambiata rispetto ad allora è proprio questa cosa qui dell'andare al gabinetto, ed è cambiata neanche troppo tempo fa, cioè sì, rispetto ad allora è cambiata, cioè Chang ci è andato nel mezzo di un set, non so quando a un certo punto questa cosa non è più stata possibile farla e si poteva andare solo tra un set e l'altro. Poi c'è stato chi ha provato a usare questa tattica per andare sotto la pelle degli avversari e stava cioè andava così spesso e ci stava così a lungo che un paio d'anni fa, poi dopo, in particolare dopo la partita fra Tsitsipas e Murray, sono scoppiate una serie di polemiche tali che hanno portato le associazioni tennistiche a cambiare nuovamente la regola, e quindi adesso ci si può andare ancora meno di prima, praticamente ci puoi andare una sola volta nel corso di una partita, o due se è una partita particolarmente lunga.
Allora, dei primi due set, cioè, nella mia testa me li immaginavo molto più netti, cioè non so come dire, comunque, cioè, si vedeva che Chang comunque ci provava, stava lì, anche in punti chiusi, in certo senso gliela rimandava sempre di là. Mi ha stupito come comunque lui era lì che ci provava fin da subito, tantissimo. E sì, poi anche analizzando un po' la partita con i dati, come dicevo prima, per me il modo per conoscere le cose è un po' andare un po' a guardare i dati e a smanettare. C'è questo sito che si chiama Tennis Abstract, che proprio su questa partita raccoglie tantissimi dati. E vabbè, la cosa che mi ha stupito di più è che Chang praticamente in tutta la partita non ha fatto né un ace né un servizio vincente. E poi anche un po' guardando la partita ho visto che comunque il servizio non era di certo il punto forte di Chang, però comunque in generale anche pensarla ad oggi una cosa del genere, una partita senza un ace, senza un servizio vincente, mi ha fatto veramente strano, ecco. E poi in tutte le palle break che ha avuto Chang, a parte che nel quarto set soprattutto ne ha salvate 7 su 7, cioè tutte, e poi soprattutto tutte bene. Comunque ho visto che il 70% delle palle break che ha avuto nel match in generale le ha salvate convincente, quindi. E poi vabbè, mi ha stupito anche molto la varietà dei colpi, cioè poi questo l'ho visto soprattutto dai dati, ad esempio anche nelle scelte del servizio vedevo che Lendl comunque cercava sempre il servizio a uscire, invece Chang molto molto meno. Poi ovviamente è anche il fatto che il servizio è molto diverso per Chang, ripeto, come ho detto prima, non era di certo il punto di forza, però secondo me anche nella scelta dei colpi, per quanto comunque sì, poi nel quinto set succederanno cose e vedremo, però mi è sembrato di vedere comunque molta varietà da parte di Chang, ecco.
A me una cosa che ha colpito del rivedere all'epoca, a parte che ricordo il commentatore italiano, ho questo vago ricordo, che continuava a dire che Chang non aveva il servizio proprio, non ce l'aveva quel colpo lì, ma quello che mi ha colpito, e poi anche nella carriera successiva di Chang, è che lui è stato molto bravo a nascondere la sua abilità. Cioè, lui si presenta all'avversario sempre con un atteggiamento molto dimesso, non ha nessun atteggiamento che lo porta a identificare l'avversario come un pericolo. Cioè, fa di tutto per mimetizzarsi e per fare stare tranquillo l'avversario, e dire io sono un avversario prevedibile, sono uno che si vince, che si può vincere, che si può battere, che non ha grossi punti di forza, che non spaventa, e proprio per quello attira l'avversario in una specie di trappola, e con Lendl poi è il suo capolavoro, lo attira in una specie di trappola dove lui da una parte si rilassa e dall'altra perde completamente il ritmo, cioè gli spezza ogni automatismo, ogni possibilità di giocare in automatico, ogni continuum mentale, glielo spezza in ogni modo possibile, con il gioco, ma anche con, come vedremo adesso, ma anche con delle tattiche psicologiche molto azzeccate, che sono tutte volte a mandare fuori giri l'avversario e fargli perdere confidenza, ma senza niente di clamoroso, ecco. Non è che dal nulla tira fuori un colpo fenomenale che dici che caspita, questo da dove è saltato fuori adesso sto ragazzino che tira sto colpo. Non lo fa, ti fa sprofondare piano piano nella sconfitta, ma tu non te ne accorgi, e questo secondo me è la genialità.
Tra l'altro, a proposito di una cosa che hai detto prima, quando hai detto nello spiegare correttamente come funziona, cioè il meccanismo base del tennis, quello che praticamente anche un singolo punto può essere infinito, volevo segnalare agli ascoltatori di Mirabilia in particolare che non è un modo di dire questo che ha detto Ale, ma c'è stato per esempio lo scambio più lungo della storia del tennis professionistico, è stato uno scambio tra due giocatrici di cui abbiamo raccontato in una delle primissime puntate di 30-40, che è durato 29 minuti, quindi non una partita, non un set, non un game, ma proprio uno scambio, cioè servizio e poi pam, 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 pallonettoni, moonball, di cui poi parlerai tu, per 29 minuti consecutivi. Una roba da far impazzire entrambe le giocatrici, che infatti poi sono state ricoverate, credo, a fine partita.
Sì, a proposito invece della stranezza del tennis dal punto di vista psicologico, chi ha giocato a tennis sicuramente ha trovato questa situazione nella sua esperienza, che tu giochi contro un giocatore che ha un ritmo 100 volte inferiore al tuo, tira più piano, ti mette delle palle belle comode in mezzo al campo, palle che tu nella tua carriera hai sempre fucilato nel campo avversario crocifiggendo chiunque, e contro quello lì, quelle palle lì morte in mezzo al campo ti vanno tutte fuori. E Chang era un maestro a far succedere sta roba. Cioè io mi sono immaginato cosa sarebbe giocare contro un giocatore che non ti mette in difficoltà perché tira forte, ma ti mette in difficoltà perché tira piano. È una cosa che ti fa saltare tutti i parametri con i quali normalmente uno si allena, no? Tu ti alleni per la velocità della palla di solito.
Sì, è vero, è totalmente inaspettato. Cioè, probabilmente anche negli allenamenti questi giocatori a questo livello già si allenavano ad aspettarsi la palla, e lo si vede in tanti scambi, poi lo vedremo anche più avanti, però lo si vede in tanti scambi che l'Handel si aspetta la palla con una certa velocità, una certa rotazione, e invece gli arriva sempre la palla sbagliata, facile ma non quella che si aspetta, e probabilmente anche tutti gli automatismi che lui aveva in tanti anni di carriera, chissà quante migliaia di ore di allenamento, aveva metabolizzato come con una risposta automatica, e invece qui avrebbe dovuto, per vincere, cambiare completamente tipo di gioco, e probabilmente avrebbe vinto anche facilmente, invece non è stato così, proprio perché appunto abilità di Chang di nascondere la palla, di farti queste magie, questo voodoo, era particolarmente forte, aveva una grande abilità in questo senso. E chiaramente poi scattano tutta una serie di processi psicologici che rendono difficile poi anche le palle facili, perché nel momento in cui non prendi quella palla lì che diceva Miki prima, facile in mezzo al campo, non la prendi, la butti fuori, la butti sul nastro, e allora poi ti viene la paura che tutte quelle palle che ti arrivano in mezzo al campo siano tutte stregate, ed è lì che poi non sai più che cosa giocare. L'Handel si vede molte volte che è proprio nell'imbarazzo, arriva con un'impugnatura, poi la cambia passo, cambia angolo della racchetta, non sa che diavolo fare, è veramente preso alla sprovvista.
Sì, è vero, in certi momenti mi sembrava anche che non fosse mai distante giusto dalla palla, perché cioè, la nascondeva bene, non so come dire, Chang.
Alla fine del quarto set, Chang ha iniziato a variare i suoi colpi dalla linea di fondo, togliendo ritmo allo scambio e giocando numerosi moonshot. Il moonshot nel tennis è un tipo di colpo che ha un rimbalzo molto alto e profondo vicino alla linea di fondo e viene utilizzato per spezzare il ritmo dell'avversario e rallentare il gioco. Chang racconta: «Verso la fine del quarto set ho iniziato ad avere i crampi ogni volta che dovevo correre molto. Così sono ricorso a molti moonshot e ho cercato di fare scambi il più breve possibile. Appena avevo l'opportunità di giocare un colpo vincente, lo facevo». Dopo 3 ore e mezza di gioco, la tenuta atletica di Chang inizia a cedere. I polpacci e le cosce sono irrigiditi per lo sforzo, limitando notevolmente la sua libertà di movimento. Quando Chang subisce il break di Handel nel quinto set, che per chi non mastica di tennis significa perdere il game in cui si ha servizio a proprio favore, la disidratazione era tale che cerca disperatamente di recuperare, bevendo acqua e consumando banane a livelli sempre più ravvicinati. Nonostante il recupero miracoloso, ora sembra che il crollo fisico di Chang lo stia condannando comunque alla sconfitta. Il 5 giugno del 1989 non è una giornata particolarmente calda. Il report del meteo di quel giorno per lo stadio Roland Garros, riportato nel Los Angeles Times, racconta che in quel giorno le nuvole sono diventate decisamente più minacciose. Una pioggerellina costante e fredda si è abbattuta sullo stadio del Roland Garros nei giorni precedenti, trasformando gli storici campi in terra battuta in qualcosa di simile al mastice rosso. Se la partita fosse stata giocata solo il giorno dopo, molto più caldo, probabilmente Chang non avrebbe avuto scampo. Ma quel giorno la temperatura è intorno ai 20 gradi e questo aiuta non poco a contenere la disidratazione del giovane americano, che continua a spezzare il ritmo e i nervi di Handel con i suoi moonshot anche nel secondo game del set, passando in vantaggio per 2-0. Il pubblico, visibilmente infastidito da questa tattica poco spettacolare, inizia a fischiare e dare segni di disapprovazione, ma Chang è decisamente troppo stravolto dalla fatica per sentirli. La sua non è una tattica, è sopravvivenza. Ad ogni cambio di campo la sua unica preoccupazione è restare in piedi, bevendo acqua, facendo stretching e mangiando le sue ormai leggendarie banane per recuperare energie e potassio. Il terzo game è quasi doloroso da guardare quanto lo deve essere stato da giocare. Chang è ormai incapace di muoversi, il suo corpo sembra essersi arreso, come un maratonete che ha raggiunto il suo muro insormontabile dei limiti fisici. Sul 2-1 nel set finale Chang non sembra più in grado di proseguire. Quello che è partito come un classico match dell'Open di Francia sembra destinato a trasformarsi in una deludente prestazione in cui da una parte c'è un crollo mentale e dall'altra un crollo fisico. Ormai allo stremo delle forze Chang inizia a camminare verso la sedia dell'arbitro e questo può voler dire solo una cosa, va a dichiarare il proprio abbandono della partita. Ero davvero vicino a mollare, ha ammesso Chang in seguito. Ho iniziato a dirmi, chi sto prendendo in giro? Ho 17 anni e sto giocando contro il numero uno del mondo. Non sarebbe poi così male chiudere qui la partita. Ma proprio nel momento di massimo sconforto qualcosa colpisce Chang come un fulmine. La sensazione che mollare non sia un'opzione. Quando sono tornato alla linea di servizio ho avuto un'incredibile convinzione nel cuore. Ripensandoci sento che il Signore mi ha detto «Michael, cosa credi di fare? Se mi arrendo una volta, la seconda, la terza, la quarta, la quinta volta che mi troverò di fronte a quel tipo di circostanza, quel tipo di difficoltà, mi arrenderò di nuovo». Ormai era deciso. Che avesse vinto o perso, Michael Chang avrebbe combattuto fino alla fine. Il game successivo è qualcosa che ancora oggi è difficile da comprendere. Un ragazzo di 17 anni contro il numero uno al mondo, ma soprattutto contro i limiti del proprio fisico, che però in qualche modo non solo resta in campo, ma combatte e gioca dei colpi vincenti. Chang strappa il servizio a Lendl e subito dopo Lendl strappa il servizio a Chang. Lo stallo sembra totale. Sul 3-3 Chang è ormai completamente bloccato e si muove come una marionetta dai fili troppo corti. L'ultimo punto del settimo game è un'agonia. Chang urla dal dolore ad ogni colpo in cui deve allungarsi, la sofferenza dipinta sul volto che ormai è una maschera di sudore stravolta dalla fatica, ma la determinazione del suo sguardo è incredibile. In quel momento non c'è più nulla nella testa di Chang, tutte le sue energie, residue, sono concentrate al 100% sulla palla e sull'avversario. Lo si capisce dai suoi occhi che puntano disperatamente solo ed esclusivamente verso l'altra metà del campo. Nella testa di Lendl, invece, iniziano ad agitarsi i fantasmi della paura di non riuscire a togliersi di mezzo questo piccolo avversario, tanto sofferente quanto tenace, di perdere davanti a centinaia di persone con un ragazzino sfinito, di essere alla fine della propria carriera. Il suo sguardo vaga in mille direzioni, alla ricerca di una risposta che non arriva. E alla fine è 4-3 per Chang. Sul 15-30 dell'ottavo game, Chang fa una mossa che passerà la storia e che il giocatore americano Todd Martin ha descritto come l'ultimo sasso che ha battuto Golia. Fa una cosa che non solo un giocatore professionista, ma nessun giocatore che abbia mai preso la racchetta in mano per la prima volta un mese prima farebbe mai. Serve dal basso. Invece di caricare il colpo con il classico movimento in cui il giocatore lancia la palla in alto e cerca di colpirla nel punto più alto e con la massima forza possibile, accompagna la palla con un colpetto dal basso in alto, come si fa quando si è appena iniziato a giocare e non si è ancora imparato a servire. Gli unici altri casi in cui si serve dal basso normalmente sono quando si gioca contro un giocatore fortemente svantaggiato, un bambino o una persona con qualche problema fisico, in modo da non rischiare di colpirlo e fargli male e permettergli comunque di rispondere e iniziare lo scambio, oppure per fare uno scherzetto a un avversario principiante, sperando di coglierlo di sorpresa. Anche se probabilmente Chang sceglie questo colpo semplicemente perché è sfinito e stirarsi per fare un colpo normale rischia di paralizzargli la schiena, il risultato è comunque un colpo umiliante per l'avversario, una presa in giro, uno sberleffo. Servire dal basso al numero uno al mondo è come trovarsi di fronte il più grande difensore di calcio del mondo e tentare di fargli un tunnel, fargli passare la palla in mezzo alle gambe. È già pretenzioso provarci, ma se ti riesce, per quel giocatore la più grande umiliazione possibile. Chang ce lo racconta così. Sul 15-30, in quel momento, mi sono detto: tiro un servizio dal basso, perché tanto non riesco a fare nulla con la prima di servizio. Vediamo se riesco a strappare un punto. Ho fatto un servizio dal basso, Ivan è rimasto un po' sorpreso, si è mosso, è rimasto come schiacciato a causa della rotazione della palla e ha dovuto avanzare perché il servizio era molto corto. Ho tirato un colpo passante, ho toccato il nastro, la palla ha colpito il bordo superiore della sua racchetta schizzando via e il pubblico è impazzito. Landel, che stava già lottando contro i propri demoni del gioco, beffato come un dilettante, torna sulla linea di fondo colpendosi la testa, incapace di togliere di mezzo quel ragazzino, a cui invece gli dèi del tennis sembrano aver regalato anche quel pizzico di fortuna che fa la differenza ad ogni colpo. Chang capisce che l'avversario sta iniziando a disintegrarsi mentalmente e quando il game si conclude con il punteggio di 5-3 per lui, il miracolo sembra quasi diventare realtà.
30-40. Ci sono un milione di cose da dire.
Sì, veramente.
Veramente un milione.
Io ne dico due e poi dopo vi lascio a Bublik che fa un intero gioco servendo da sotto, dite voi le cose divertenti. Allora, io non avevo mai visto mangiare banane in un cambio di campo prima di Chang. Adesso tutti, credo, quasi tutti, cioè oggi mentre stiamo registrando è appena finita Shanghai, Urkacz ha battuto Rublev e Urkacz sarà mangiato 10 caschi di banane ai cambi di campo. hanno finito le banane in Cina, credo, però allora era una cosa assolutamente una proprio assolutamente nuova, quindi se c'è una cosa che ci ha lasciato questa partita e insomma è quest'uomo come giocatore, è sicuramente la banana al cambio di campo.
Da allora al campetto dove andavo a giocare io nessuno poteva presentare, potevi andare senza racchetta ma non potevi andare senza una banana.
Che lascito fantastico.
Poi tra l'altro per confermare quello che dici tu, Alessandro, noi siamo tutti Chang, cioè io quando giocavo a tennis ero il più piccolo, ero il più debole, c'erano tutte queste bestie gigantesche così, perché insomma poi il mondo sportivo è il mondo sportivo e quindi noi Chang potevamo anche perdere le partite, ma almeno una cosa in comune con lui ce l'avevamo, mangiavamo la banana al cambio di campo.
Ha dato speranza a tutti. Ricorda che si andava a giocare e non avevi più paura di quello fortissimo che tirava i servizi a 200 all'ora, non li dovevi neanche arrivare, e dici vabbè, però ce la posso fare, se ce l'ha fatta lui ce la possiamo fare.
Esatto.
A proposito sempre di banane, quando ti ricordi una cosa, poi insomma ti sfuma un po' nel ricordo, inizia a sovrapporre, mischiare le cose, e io a un certo punto, perché poi mi ricordo che lui si faceva stretching durante gli scambi, no? Proprio mentre giocava, sì. Si allungava un po'. A un certo punto mi sono convinto che mangiasse anche le banane.
Tra una mumbola e l'altra.
Purtroppo riguardando la partita ho visto che non era così, insomma, ci sono rimasto un po' male, insomma, speravo che fosse vero, perché sarebbe stato ancora più bello.
Poi una cosa che invece ho visto con occhi nuovi adesso rivedendo la partita, c'è stato un momento in cui la madre di Chang, che era presente negli spalti, ha fatto coaching, cioè ha fatto ovviamente coaching in un modo totalmente non sanzionabile, cioè esponendo già nel 1999 il fatto che questa regola del coaching fosse una scemata, nel senso che aveva un figlio completamente bloccato, giustamente, come una marionetta, non si muoveva. Quando giocava una boomball faceva una cosciata tra una boomball e l'altra per poter muovere le gambe. Cioè era una situazione che io non so quanto dolore ha provato. E la madre faceva la respirazione, proprio enfaticamente, lo guardava negli occhi e respirava proprio aprendo la bocca, facendo così. Ed è stato un momento molto divertente, perché a quel punto non c'era più speranza per quel ragazzo, apparentemente. Invece chissà, magari invitandolo a respirare lo ha aiutato anche quel poco che è servito a Chang per portarsi a casa, insomma, quello che gli serviva.
Io volevo dire, a proposito invece di questo sfaldamento di Landl di fronte a al non gioco di un avversario quasi immobilizzato, che è una cosa che nel tennis si vede non così di rado, diciamo. Cioè capita appunto che tu stai, c'è una partita più o meno in equilibrio, un giocatore si infortuna o comunque c'è mostra di essere in condizioni fisiche precarie e l'altro invece di riuscire ad approfittarne va in confusione totale. Il più delle volte magari questa cosa dura uno o due game, poi insomma riesce a, se uno dei due giocatori è veramente messo male fisicamente, poi prevale quello che non è messo male di solito. Però per esempio quest'anno c'era una partita le cui precondizioni erano molto diverse da queste, cioè sto parlando di Rune van de Zandt Schulp al torneo, nella finale del torneo di Monaco. E a un certo punto Rune, che è un giovane arrembante che è già in top ten da inizio anno, ha mostrato di essere in seria difficoltà fisica. Van de Zandt Schulp è un giocatore un po', diciamo, del livello che era Chang in questa partita di cui stiamo parlando adesso. E quindi si è trovato di fronte all'opportunità di vincere il suo primo torneo in carriera. Il torneo di Monaco non è dello stesso livello di importanza del Roland Garros, però comunque insomma, è un torneo che chiaramente, soprattutto se non ne ha mai vinto uno, sarebbe bello vincere, oltretutto a maggior ragione considerando che lo stesso Van de Zandt Schulp nella finale dell'anno precedente, di nuovo contro Rune, aveva dovuto abbandonare per un malore lui. E quindi insomma si è trovato, era nettamente in vantaggio, è riuscito ad arrivare fino a un pelo dalla vittoria, poi è andato in confusione totale, ma proprio completamente totale, al punto che ha perso la partita, e non solo ha perso la partita, ma da quel giorno lì, sono passati 6 mesi praticamente, non si è più ripreso. Cioè Van de Zandt Schulp deve ancora riprendersi dalla confusione che ha provato per via dell'infortunio di Rune. Cioè pazzesco, veramente pazzesco. E poi l'altra cosa che volevo dire invece a proposito del servizio da sotto, che forse anche questa è un lascito di questa partita, che il servizio da sotto ogni tanto adesso c'è qualcuno che lo prova, ma è l'unico colpo del tennis che è stigmatizzato dal pubblico. Non da tutti, però comunque insomma una parte del pubblico ritiene che il servizio da sotto sia un colpo scorretto. Stai prendendo in giro l'avversario se lo fai. Non so bene perché, perché tra l'altro è un colpo che ha una percentuale di riuscita bassissima, cioè quasi ti consegni all'avversario. Eppure chi lo fa viene da un, direi così a braccio, da metà pubblico viene fischiato o ritenuto che quel colpo lì comunque non sia una bella cosa da fare su un campo da tennis.
Sì, è come se non prendesse seriamente la partita. A me una delle cose che ha colpito, non tanto rivedendo la partita, ma leggendo le interviste poi che Chang ha rilasciato, anche quando ci sono stati i vari anniversari di questa vittoria, quello che appariva, era apparso a me e al pubblico anche all'epoca, e soprattutto a Lendl, non era che questo qua fosse distrutto dalla fatica e facesse queste cose perché non poteva fare altro, ma che lo stesse palesemente prendendo in giro, proprio sfacciatamente prendendo in giro, come se non lo stesse prendendo sul serio. Non stesse prendendo sul serio la competizione, l'incontro, ma soprattutto non prendeva sul serio l'avversario e lo scherzava con questi giochetti. In realtà alcuni, quasi tutti questi atteggiamenti ci avevano dentro anche più di un pizzico di furbizia, chiaramente, ma molte volte erano proprio dettati dalla disperazione di non riuscire a fare altro.
Volevo dire la cosa che ha detto Alessandro, e sì, che in realtà, cioè, lui lo faceva proprio perché era stanco, non ne poteva più, era sofferente, dolorante. Invece anche proprio dalla reazione del pubblico, cioè a me ha veramente stupito la reazione del pubblico, che cioè, si sente proprio come iniziano tutti a ridere e poi subito dopo inquadrano questo signore che si mette le mani nei capelli praticamente. Cioè è una scena stranissima, sarà che comunque adesso se ne vedono molti di più per... A volte sì, a volte magari un po' con la provocazione, mi viene in mente Kyrgios con Tsitsipas a Wimbledon, però tipo mi ricordo a Roland Garros un paio di anni fa, che c'era stata la partita fra Tsitsipas e Medvedev. Per chi non lo sapesse, sono due che non si stanno proprio tanto simpatici, non scorre buon sangue, e Medvedev sul match point per Tsitsipas aveva servito da sotto, e in conferenza stampa aveva detto proprio: no, io l'ho fatto come una cosa tattica, no, era tutto pensato, sicuramente proprio.
Anche Musetti contro Cerundolo ad Amburgo l'ha fatto, non mi ricordo se è sul set point suo o match point addirittura, e ha perso il punto, però era una roba così che gli era venuta.
Mi ha fatto venire in mente anche Davidovic Fokina con Rune, proprio a Wimbledon, che erano, allora praticamente erano nel quinto set ed erano 8-5 nel tiebreak, quindi il punto dopo era un punto decisivo, perché chi faceva quel punto poi effettivamente andava a match point. E lui stesso ha detto, in poche parole, avevo paura, me la stavo facendo addosso, e quindi ho giocato il punto da sotto per non giocarlo, per non pensarci.
Poi, quando ha sbagliato, si è rivolto al suo box facendogli il gesto degli occhi, come dire, ma dovevi guardarmi e impedirmi di fare questa scelta.
Io mi ricordo questo aneddoto di quando appunto giocavo a tennis più o meno all'età di Chang, e si andava appunto a giocare in questo campetto in terra rossa nel paesino, e c'era il papà di uno dei ragazzi con cui giocava, che era un appassionato, giocava spesso, veniva spesso a giocare, e aveva un braccio solo, aveva questa menomazione. E c'era questa regola implicita per cui contro questo signore con un braccio solo si serviva da sotto. Questo per dargli. E io ero in imbarazzo, perché non sapevo se quel fatto di servire da sotto lo facesse sentire in qualche maniera umiliato dalla sua condizione. Ecco, per dire che quanto può essere umiliante vedersi un avversario che ti serve da sotto. È veramente un gesto psicologicamente estremo da un certo punto di vista, soprattutto in quel contesto lì.
Ci sono donne che servono da sotto? Vi viene in mente qualche episodio?
A me viene in mente l'anno scorso, 2022, Sabalenka in Australia, che era in seria difficoltà col servizio, col suo problema di doppi falli, che a un certo punto si è messa a servire da sotto. Però appunto era una situazione in cui non gli entrava una seconda, non gli faceva in continuazione doppio fallo, e quindi cioè appunto è stato quasi un gesto disperato.
Era in lacrime praticamente, sì, mi ricordo.
È una situazione analoga, me la ricordo in un'altra partita che tra l'altro meriterebbe forse una storia di mirabilia, che è Errani Bertens a Roland Garros, sì, di non so 3-4 anni fa, dove a un certo punto Errani proprio non riusciva più a lanciare la pallina in modo corretto, e quindi dopo 3, 4, 5 volte poi prendeva anche ammonizione, diciamo, dal giudice di sedia, perché ci stava mettendo troppo a battere. In credo più punti della partita ha battuto da sotto, proprio perché aveva perso completamente il movimento del servizio da sopra. La partita
che era quella partita che poi alla fine Bertens uscirà in sedia a rotelle,
esatto,
con Errani che le dice: non è vero, stai bene, stai facendo finta.
Quella
pazzesca, veramente.
Sì, va detto che il servizio da sopra è un movimento che si impara, cioè se tu pensi a quello che stai facendo quando servi da sopra, cioè l'overthinking lì ti uccide, perché se pensi a quello che stai facendo non riuscirai mai e poi mai a fare un servizio che va di là, nonostante sia un colpo tutto sommato facile, perché la palla è praticamente ferma, però è quel movimento che ti riesce solo se l'hai imparato, ma in quel momento non pensi a nulla e il tuo corpo lo esegue più o meno in automatico, e allora riesce, soprattutto se lo forzi, se tiri forte. E quindi se il tuo cervello va nella modalità terribile di pensare troppo quindi cominciare a percepire ogni tuo movimento, è un po' come camminare se pensi a quello che stai facendo, inciampi. Quindi tanto più il servizio ci sta, che uno che ha una grossa crisi in testa non riesca più a fare questo movimento in automatico. Questo non era il caso di Chang, però, secondo me, che era semplicemente rischiava di farsi male, veramente, di non riuscire più a giocare davvero.
Don't think, believe. Questa è una nuova frase che è apparsa nel tennis questa settimana.
Sì, no, volevo solamente dire che la catena cinetica, come si chiama in ambiente tecnico del servizio, è tutt'altro che banale in realtà. E siccome queste persone tirano delle palle a 200 e passa all'ora, una differenza di 1 o 2 mm si risolve in una differenza di un metro o due dall'altra parte del campo. E quindi, anche se il movimento in sé è molto semplice, la precisione necessaria è talmente alta che basta veramente pochissimo per farti andare completamente fuori di giri. E vediamo anche della gente fortissima, cioè Zverev nella sua carriera ha avuto dei problemi al servizio incredibili, per dirne uno, Sabalenka, che adesso è numero uno del mondo nel circuito femminile, è una che ancora oggi, pur essendo numero uno del mondo, in situazioni chiave ogni tanto il servizio le sparisce, le scompare dalla sua cintura degli attrezzi. Sì, è una cosa dove nel momento in cui tu focalizzi la tua testa in qualcosa l'hai già sbagliato.
Il tennis non è uno di quei giochi in cui la fortuna è determinante. Si giocano tanti, troppi scambi e troppi punti perché un singolo colpo fortunato o due siano determinanti. Ma il tennis è anche uno sport che si gioca per metà sul campo e per metà nella propria testa. E un paio di occasioni sfortunate possono cambiare radicalmente l'atteggiamento mentale di un giocatore, specialmente ad altissimi livelli, dove si gioca sempre al limite, vicinissimi alle linee e al nastro della rete, con grande velocità e potenza. Il giocatore non ha il tempo di articolare consciamente gli elaborati movimenti che lo portano a piazzare la palla a più di 20 metri di distanza in uno spazio di pochi centimetri, dopo averle impresso la giusta forza e rotazione per passare di un soffio la rete. Come in una danza, questi movimenti si articolano in modo automatico, frutto di lunghissimi allenamenti e anni di pratica. Ma la differenza tra fare tutto bene e mandare la palla dentro e fare tutto altrettanto bene e mandarla fuori è così infinitesimale da essere praticamente impercettibile. Eppure chiunque abbia giocato per un po' a tennis avrà sperimentato che esistono momenti di grazia in cui qualsiasi cosa fai ti viene fuori perfetta. La palla va sempre dove vuoi tu, resta in campo e non è mai né troppo bassa né troppo lunga. Poi di colpo la magia finisce e anche se a te sembra di giocare esattamente come prima, la palla esce di continuo o si schianta mestamente sulla rete. Ed è qui che la mente del giocatore, che è per sua natura superstiziosa, inizia a immaginare, magari solo inconsciamente, che ci siano forze oscure in gioco contro di lui. La sfortuna, la magia nera, il voodoo, qualsiasi cosa che ti manda fuori quella palla che in allenamento hai messo dentro per migliaia di volte. Cosa ti faccia uscire dallo stato di grazia è uno dei più grandi misteri di questo sport, ma il mistero ancora più oscuro è come si possa rientrarci dopo esserne usciti. Alcuni giocatori ci riescono e a sentire loro è un po' come in tante altre attività umane. Se pensi di essere perseguitato dalla sfortuna, la sfortuna ti perseguiterà. La profezia che il giocatore fa nella sua testa su dove andrà la palla quasi sempre si avvera. E se il pensiero del giocatore diventa negativo, tutti quei microscopici errori che fanno la differenza tra un punto vinto e uno perso iniziano a verificarsi puntualmente. Ma è anche vero che più ci credi, più sei concentrato, più sei tutt'uno con il gioco, più sei convinto che il tuo colpo sarà vincente, più diventa probabile che quel millimetro di differenza si sposti a tuo favore. Sul 15-40, con l'handle al servizio, Chang ha il suo primo match point e prende un'altra decisione vincente, un'altra decisione che va nella direzione di umiliare e far perdere la testa e la calma al suo avversario. Di nuovo Chang sembra voler sminuire il valore dell'avversario e in quel momento, forse solo per disperazione, quel ragazzino tira fuori un'altra di quelle mosse che si fanno per prendere in giro l'avversario nei piccoli tornei rionali, una mossa che vuol dire solo una cosa: non sei nessuno, non mi fai paura. Chang, invece di porsi come normalmente si fa quando si riceve, ben dietro la linea di fondo, in modo da avere più tempo per rispondere alla prima palla di servizio, che un professionista è capace di scagliare ad oltre 200 km all'ora, avanza più vicino alla riga di fondo, come per dire: io la prendo anche da qui. A quel punto i nervi di Landl devono aver ceduto definitivamente. Già al limite del crollo nervoso, Landl va completamente in tilt e sbaglia la prima di servizio, tirandola lunghissima. Sulla seconda, Chang avanza lentamente nel campo, arrivando quasi nell'area di rete. Il pubblico si scatena, fischiando e ridendo per l'incredibile atto intimidatorio del giovane americano. Siamo comunque sul match point di un incontro straordinario, di quelli che tutto il pubblico di tutto il mondo si ricorderà per tutta la vita. Landl protesta ad alta voce, allarga le braccia come per dire «Ma lo vedete cosa sta facendo il mio avversario?» Eppure non c'è niente di irregolare nell'avanzare nel campo di Chang, anzi, in teoria sta dando un vantaggio a chi serve. Se però stai servendo contro un match point al torneo più importante del mondo e se sbagli quel tiro hai perso, avere un avversario lì ti impedisce di tirare un colpo troppo tranquillo. Devi per forza giocare una buona seconda palla. E sono passate più di 4 ore di gioco, e la tua testa è piena di rabbia e stanchezza mentale, e non ti è mai capitato che qualcuno fosse così spregiudicato da farti questi giochetti in un torneo internazionale, e il pubblico ride e lo sai che sta ridendo di te? Ecco, tirare quella seconda palla, anche se sei il numero uno al mondo e l'hai già fatto milioni di volte in allenamento e in partita, diventa molto, ma molto difficile. Landl si asciuga nervosamente la fronte col polsino, poi scuote la testa, con Chang ancora più convintamente dentro il campo, e mentre serve la seconda palla di servizio, capisce già di avere perso. La seconda è infatti forte e decisa, come deve essere, ma prende in pieno il nastro, allungando la sua traiettoria fino a terminare fuori. Nella telecronaca si sente qualcuno che dice «Voilà!». Chang crolla a terra accasciandosi sulla schiena, poi si rialza preso in pieno da un'ondata di sollievo e di trionfo, piangendo lacrime di gioia mentre trascina il suo corpo stanco e disidratato verso la sedia. Sono passate 4 ore e 37 minuti dall'inizio del match. Qualcuno dirà di aver visto Landl uscire dallo stadio in lacrime dopo essere stato umiliato da un ragazzino coi crampi che serviva da sotto.
30-40.
Allora, io come stavo dicendo prima, ho visto la partita soprattutto su YouTube e un gran difetto di quando guardi le partite su YouTube è che c'è già l'orario di fine, quindi se il video dura 3 ore e 37 e sei a 3 ore e 36, quando è arrivato quel match point ho detto che probabilmente la partita finiva lì. Però nel guardarla, quando ho visto che quando Chang è andato subito avanti dopo che Landl aveva sbagliato la prima di servizio e ho visto che Landl iniziava a lamentarsi, mi è venuto in mente il saggio consiglio del mio maestro di tennis, che anche se io gioco praticamente così, cioè per hobby, senza grandi partite da fare, mai parlare tra la prima e la seconda. E quindi quando si è messo poi a tirare la seconda un po'... me lo sentivo che sarebbe andata fuori, perché questa regola qui non sbaglia mai, cioè mai distrarsi troppo tra la prima e la seconda di servizio. Poi ovvio che con una roba del genere è impossibile non distrarsi, nessuno se lo sarebbe mai aspettato probabilmente, però cioè, mi ha fatto proprio venire in mente questa citazione del mio maestro, ecco.
Tra l'altro il tuo maestro probabilmente ti dice questa cosa a causa di questa partita, quindi torna tutto.
Può essere.
È la partita dove è iniziato il tennis, praticamente.
Esatto.
Ma c'è l'era post-Chang.
A me di questa partita piacque non il gioco, ovviamente, che non era granché come partita, tecnicamente come partita è orrenda. Ed è la lotta di due che sono scoppiati completamente da entrambe le parti. Però quello che mi piaceva molto e che poi ho rimpianto, perché poi il tennis ho anche un po' smesso di seguirlo perché non era più lo sport che mi piaceva, perché incarnava molto la mia idea del tennis, cioè che non vince il più forte, non vince chi tira più forte, non vince chi è più preciso. Vince una combinazione magica dove è inutile che tiri di là forte, perché comunque la pallina rallenta, perché comunque se uno ti gioca contro delle palle lente non è detto che per forza debba perdere. Quindi questa cosa, soprattutto sulla terra, che è il mio terreno preferito, sempre stato il mio terreno preferito, era molto vera, cioè ci vuole tanta strategia psicologica ma anche di gioco, e la pura forza e la pura velocità non sono sufficienti. questo per me era stato proprio il trionfo del tennis lento, che a me è sempre piaciuto un sacco.
Per me non è tanto il tennis lento, ma quanto il fatto che io sempre tifo per il cosiddetto underdog, no? Il sottocane, cioè il giocatore sfavorito, che è una cosa che ha come effetto collaterale immediato il fatto che perdi quasi sempre, cioè il giocatore per cui tieni tu o la squadra per cui tieni tu, insomma soddisfazioni se ne hanno poche.
Però quando ci azzecchi la soddisfazione è molto più grande.
Tra l'altro, rivedendo la partita, io me la ricordavo noiosissima, e invece Chang, tra le varie cose che hanno fatto saltare proprio completamente il cervello di Lendl, metteva dei momenti in cui correva come un pazzo e tirava questi rovesci lungolinea mostruosi, completamente di precogliendo completamente di sorpresa Lendl, e contro cui Lendl non è stato in grado di attivarsi, cioè un Lendl diciamo al 100% avrebbe probabilmente smesso di giocare sul suo rovescio, ecco qua. E invece Lendl, in quel panico di insicurezze, di ritmi rotti e di pisciate durante il cambio di campo eccetera, non è riuscito neanche a entrare in questo meccanismo e a scombinarlo, e quindi è stato tecnicamente è stato molto più interessante di come me la ricordavo veramente questa partita.
Io leggendo le interviste, per esempio, una cosa che mi ha colpito di un'intervista che poi avevo anche citato prima, ma è più lunga, è quello che dice Chang, che lui era combattuto tra due opposti. Da un lato doveva rallentare il ritmo, doveva giocare queste palle lunghe, questi pallonetti, doveva cercare di allungare il brodo per spezzare il ritmo, ma dall'altro non poteva stare in campo più di tanto, sapeva che gli stava finendo la benzina, e quindi ogni tanto doveva accelerare improvvisamente, tirare fuori, raccogliere durante queste palle lunghe un minimo di energia e poi giocarsi il colpo alla vala spacca, e tra l'altro che gli riusciva quasi sempre, quindi anche questo secondo me ha mandato parecchio fuori giri Lendl, un gioco completamente irregolare che ovviamente su uno che già sta vacillando l'ha sbarellato completamente. Dopo l'incontro con Lendl, Michael Chang si trova davanti il connazionale Ronald Agenor e poi il russo Andrei Chesnokov, liquidandoli entrambi in 4 set. Evidentemente quella con Lendl non era stata solo fortuna. La finale è un altro match stellare, con il campione svedese Stefan Edberg, e qui ricordo distintamente di aver vacillato. Edberg è sempre stato il mio giocatore preferito, per il suo stile elegante, aggressivo e particolarmente spettacolare. In questo match non sapevo davvero per chi tifare, se per l'eroico Chang, che aveva sconfitto il numero uno Lendl, non certo noto per la spettacolarità del suo tennis, o per il mio idolo Edberg. Non lo ricordo con esattezza, ma credo alla fine di aver tifato per Edberg. Per quanto campione di coraggio e perseveranza, il gioco di Chang era abbastanza snervante, non solo giocandoci contro, come aveva avuto amaramente modo di sperimentare Lendl, ma anche da guardare come spettatore. A parte le trovate istrioniche degli ultimi game con Lendl, vederlo giocare era abbastanza noioso. Chang in quegli anni era uno di quei giocatori che fa tutto bene ma niente di eccezionale, e determinazione a parte, l'unico momento in cui era riuscito davvero a entusiasmare il pubblico era stato proprio nel finale del match con Ivan Lendl. Edberg non è assolutamente sul suo terreno preferito, credo che sull'erba o sul veloce Chang non avrebbe fatto nemmeno un game contro di lui. Però è in una stagione di grazia e sta cercando di emergere ai massimi livelli anche sulla terra rossa. Dopo il primo set vinto da Chang, Edberg si prende i due successivi. Questo voleva dire per Chang che l'unico modo di vincere era andare al quinto set, un'altra partita lunghissima, a meno che Edberg non lo eliminasse subito. A differenza di Edberg, e lo si era già visto con Lendl, il servizio non è certo il colpo migliore di Chang, che si trova davanti nel terzo e nel settimo game del quarto set ben 9 palle break, ovvero punti in cui rischia di cedere all'avversario il gioco in cui ha servizio a proprio vantaggio. Eppure, ancora una volta vicinissimo alla sconfitta, le annulla tutte, riuscendo in qualche modo a tenere servizio. Questo gli spiana la strada alla rimonta e infine alla vittoria, che lo consacra, ancora ad oggi, il più giovane vincitore di un torneo maschile del Grande Slam, la collezione dei più grandi tornei del mondo. La sua vittoria porterà anche una nuova ondata di giocatori americani a riprendere fiducia nelle possibilità di vincere i grandi tornei europei, i cui trofei non varcavano l'oceano ormai da molti anni. Questi giocatori hanno i nomi di Pete Sampras, Andrea Agassi, Jim Courier, Andy Roddick, tutti campioni che porteranno il tennis americano ai massimi livelli per i decenni a venire. Nel 2009 Chang è stato intervistato per ricordare quell'incredibile match del 1989 e ha detto: «Sono andato a riguardarmi la videocassetta tante volte, ma non sono ancora riuscito a capire come ho fatto a vincere». José Higueras, allenatore di Chang a Roland Garros, ha provato a spiegarlo così: «Ci sono momenti nello sport, momenti speciali, in cui un insieme di piccole cose si uniscono e diventano una cosa enorme. Alla fine c'era un ragazzino con i crampi contro il giocatore numero uno del mondo e un grande stadio che impazziva. Tutto si è unito e ha dato vita a una grande storia».
30-40.
Bellissimo.
Bravissimo proprio.
Da brividi, e ribadisco l'invito che aveva fatto Miki all'inizio di andare ad ascoltare per chi non lo conoscesse, ma a parte che insomma Mirabilia è uno dei principali podcast italiani, quindi semmai sono gli ascoltatori di Mirabilia che non conoscono noi, ma comunque se ancora qualcuno non lo conoscesse recuperatelo, perché ci sono una quantità già enorme di puntate, una più bella dell'altra. Tornando un attimo alla partita, dunque sono passati 34 anni, no, da questa partita. Alcune cose che sono cambiate le abbiamo già dette, altre sono immediatamente visibili, proprio basta guardare due minuti della partita, non so, per esempio la presenza del signore con la mano sulla rete per il net iniziale, che adesso è stato sostituito da una macchinetta di cui tutti i giocatori tra l'altro si lamentano, forse sarebbe anche bello ritornare a mettere il signore in campo, ma comunque insomma, quello lì è un elemento che è chiaramente diversità rispetto tra oggi ed allora. Poi sono cambiate naturalmente anche le inquadrature televisive, il punteggio, per esempio, io rimanevo spiazzato nel guardare questa partita perché non c'è c'è sempre il punteggio in sovraimpressione del set e dei game, ma non quello all'interno del game, cioè non sai mai se stai guardando il 30 pari, il 15-30, questa cosa era una mancanza che non so se all'epoca trovavo, come dire, appunto una mancanza, però rivedendola con gli occhi di oggi, pensando a queste cose mi chiedevo: cosa succederà a chi guarderà tra 34 anni le partite di oggi? Cos'è che noterà di completamente diverso tra oggi e quello che sarà il presente e che oggi è il futuro ancora lontano? E queste cose qui, tipo non so, la presenza in campo di persone, secondo me è facile immaginare che cambi, già sta per cambiare i giudici di linea, per esempio, fra due anni molto probabilmente non si vedranno più in nessun torneo. Le inquadrature o le grafiche sicuramente cambiano quasi di anno in anno. Una cosa che stento io a immaginare invece che cambia, che invece è cambiata moltissimo da allora a oggi, è la velocità di gioco. Cioè io guardare questa partita, la cosa che più mi colpisce è quanto andavano piano. Non tanto i colpi, ma quanto proprio loro fisicamente. Certo, una partita particolare con Chang che era messo male, eccetera, ma anche nel primo set, quando stavano bene, non è che erano proprio due atleti pazzeschi a vederli con gli occhi di oggi, mentre soprattutto Lendl all'epoca insomma era invece un super atleta, ma rispetto a come si muovono quelli di oggi sembra che vadano al rallentatore, per me. Non so se anche per voi, anche no, voi avete questa impressione. Però mi chiedo, cioè, veramente fra 34 anni quelli di oggi sembrerà che vadano piano? Questa cosa qua non riesco a immaginare, cioè non riesco a immaginarmi uno che guarda fra 30 anni una partita di Alcaraz e dice: ammazza, guarda come andava piano sto qua, è immobile, no? Cioè, mi sembra incredibile. Cosa ne dite?
No, verissimo quello che dici. Anche a me è una delle cose che ha colpito di più, e anche a me la cosa del punteggio urtava un po', anche perché non riuscivo a starci bene bene dietro, e mi stupisce anche ad esempio tra i set c'erano le varie statistiche ed erano proprio basic, cioè numero di prime messe in campo, tra l'altro valore assoluto, neanche le percentuali, cioè che mi dava proprio l'idea di qualcuno che se le segnava a mano queste cose. Quindi cioè, è anche bello come poi si sia costruito dietro tutto questo mondo delle statistiche, che poi è frutto anche della digitalizzazione, ecco. E sì, poi le altre cose che notavo è il fatto che comunque stavano molto vicini alla riga di fondo, adesso invece stanno molto più lontani, e anche ad esempio c'è questo dato su Tennis Abstract che si chiama serve influence, che sarebbe appunto la probabilità di vittoria del punto per durata dello scambio, e diciamo che nel tennis di oggi la probabilità di fare punto con un 1-2, cioè con un servizio dritto, servizio e primo colpo, mediamente siamo intorno al 70-80%, invece in questa partita mediamente siamo intorno al 53%, quindi cioè, di differenze io ne noto tante. Sull'altra domanda che tu facevi ho un po' paura, non lo so, e anche a me sembra assurdo che possa esistere qualcuno che si muove meglio e più veloce di Alcaraz, di farmi pensare che Alcaraz sia lento, ecco, poi pronta a essere stupita.
Ma qui secondo me c'è da fare, cioè io ho tutte le mie teorie del teorie d'anziano, ovviamente sono tutte teorie d'anziano, a parte avere una nostalgia terribile per quel gioco lì, per il fatto che fosse molto lento, per il fatto che comunque per me il tennis è e resterà sempre lo sport che è nato con le signore con la gonnellone che correvano dietro la palla e che si giocava appunto con una strategia, cioè con il fatto di spiazzare l'avversario, portarlo da una parte e mettergli la palla dall'altra dove non riusciva ad arrivare, e non sul fatto di tirare talmente forte che questo non, la palla non riesce neanche a vederla. Quindi quella lentezza io ahimè la rimpiango molto, e su quello è sempre molto difficile pensare cosa sarà il futuro, ma di tutti gli sport, perché secondo me in molti sport abbiamo raggiunto i limiti per cui l'atleticità degli atleti appunto che giocano hanno raggiunto e superato le regole che erano state scritte quando le persone avevano un'atleticità completamente diversa, e quindi probabilmente cambieranno, mi viene da dire che cambieranno o le regole o gli strumenti, dalla rete più alta, le palline più lente o cose di questo genere, per cercare di ritornare ad un gioco comprensibile, oppure diventerà un laser game in cui ci diremo: ma ti ricordi quando nel tennis c'erano ancora le palline? E quindi sarà, oppure ecco, dal punto invece molto interessante quello sulla percezione dello spettatore del gioco. Penso che non manchi molto dalla telecamera sulla testa del giocatore, dove vedremo la partita esattamente dal suo punto di vista, che invece potrebbe essere molto interessante, molto divertente da vedere. Però è molto difficile immaginare il futuro in una maniera lineare. Secondo me non è possibile umanamente che si cresca molto dal punto di vista atletico. Abbiamo un po' raggiunto il picco, no, delle possibilità umane. A meno di immaginare dei cyborg, non riesco a immaginare un'atleticità che abbia la stessa curva che ha avuto nel passato. Però è anche vero che probabilmente le regole stesse e gli strumenti di gioco andranno adeguati, invece ci sarà un downgrade, come secondo me è il destino di tanti altri sport, dove dovremmo abbandonare il percorso di miglioramento della prestazione in quanto tale per tornare a riportare gli sport a una dimensione spettacolare, quindi di un'esibizione che è divertente, di un gioco che è divertente giocare e vedere. Quindi io spero di vedere un ritorno che giocano con delle palline sgonfie, così almeno possiamo tornare a giocare a vedere le persone che giocano a tennis. Ecco, chiaramente questo è old man yelling clouds al 100%, però tant'è.
C'è un supporto scientifico a quello che dici, in realtà, a parte appunto che io vengo dall'esperienza di aver visto da bordo campo una partita di Sinner a questo ultimo Wimbledon, e dal fianco la partita non si può guardare perché sono troppo rapidi, e quindi la loro velocità è più alta della velocità dei miei occhi e della mia testa di spostarsi, e quindi da vicino non si riesce a guardare la partita. Ma comunque, a parte questa cosa, è stato fatto di recente uno studio negli Stati Uniti per avvalorare o meno la tesi che nell'NBA, nel campionato professionistico di pallacanestro americana, il livello stesse aumentando, cioè volevano capire se il livello di gioco sta aumentando o sta diminuendo, no? che è una domanda interessante, perché noi abbiamo avuto i grandi del passato, eccetera, eccetera, e abbiamo la sensazione che il livello stia aumentando. Perché? Perché se, non so, guardi le percentuali di tiri da tre punti sono più alte, o eccetera. E la teoria è che in realtà non è che è esattamente il livello che si sta alzando in quanto tale, cioè in quanto livello di tecnica, ma la selezione degli atleti che partecipano allo sport è diventata più efficiente. Questo vuol dire che non necessariamente è migliorato il livello, è che tutta la gente che, diciamo, ha anche solo vagamente una qualità fisica che può essere riconducibile a quello sport, finisce a giocare con lo sport. E noi nel tennis questa cosa la vediamo bene, perché le ragazze, adesso le donne italiane che stanno giocando a tennis e che stanno avendo anche un discreto successo, sono donne dal punto di vista fisico non molto alte, e questo perché l'Italia è una fucina di campionesse di pallavolo talmente efficiente che se tu sei appena appena più alta di, non lo so, 1,80, finisce che stai giocando a pallavolo, probabilmente, in Italia. Questo non vuol dire che dobbiamo smettere di essere una fucina di pallavoliste e cominciare a diventare una fucina di tenniste, non necessariamente. Però la percezione che noi abbiamo dello sport che migliora come prestazioni a volte dipende dal fatto che c'è solo gente più forte, cioè più adatta dal punto di vista fisico, che lo fa, mentre negli anni 80 probabilmente 1 su 100 era adatto e gli altri giocavano a livello professionistico essendo meno adatti. A questo punto la selezione naturale e anche la capacità tecnica di selezionare le persone proprio sul territorio è talmente efficiente che se tu appena appena sei adatto finisci a fare quello sport lì, e questo finisce nei numeri in un miglioramento che però effettivamente non è tale.
Sì, è vero. Poi mettici anche che gli allenamenti, i ritmi di allenamento, l'età in cui gli atleti iniziano a giocare, ad allenarsi, anche con ritmi spaventosi, secondo me, inumani, sta scendendo sempre di più. Cioè, i giocatori iniziano a giocare giovanissimi, con ritmi subito forsennati, si dedicano esclusivamente all'attività agonistica in età sempre più giovanili, e i ritmi di allenamento sono molto più intensi e anche più efficienti per ragioni di esperienza, di maggiore scientificità degli allenamenti. Però secondo me, ripeto, abbiamo un po' raggiunto il limite. Io penso, nelle mie fantasie di quello che posso immaginare il futuro, che, non so, per esempio le ore di allenamento a un certo punto diventeranno come il doping, cioè, e spero da una parte che sia così, che a un certo punto si dica: ok, allenarsi più di 4 ore al giorno è doping, perché stai comunque non stai più rispettando le regole. Perché secondo me abbiamo un po' perso di vista che cos'è uno sport. Cioè, quando i nostri antenati hanno inventato gli sport, li hanno inventati come? Per divertirsi e per fare una roba dove c'è di solito un obiettivo e una difficoltà. Tutti gli sport possono essere più o meno ricondotti a questo. Cioè, non è facile mettere una palla in un canestro quando degli avversari cercano di impedirtelo. Non è facile colpire una palla, fargli superare una rete, farla cascare in una superficie in maniera che l'avversario non riesca a prenderla. In tutti c'è un obiettivo, che è quello di fare il punto, e la difficoltà che è data da tutti gli elementi, gli sbarramenti che vengono messi in mezzo. E però quel livello di difficoltà è rimasto quello di quando c'erano le signore con i gonnelloni. Esagero, ovviamente, però non è cambiato in proporzione all'aumentata atleticità dei giocatori. Quindi ci sono tutta una serie di difficoltà connaturate agli sport che stanno cominciando a dimostrarsi insufficienti perché lo sport sia divertente. Nel caso del tennis, per me è servizio, è l'esempio lampante di questa cosa. Cioè, la palla era stata messa in un certo punto, all'inizio tutti servivano dal basso, intanto per cominciare, e poi la rete era stata messa a un'altezza tale da rendere molto difficile per un giocatore che appunto va a giocare la domenica pomeriggio sull'erba e nella vita fa tutt'altro, fa l'avvocato o la dama di compagnia, era molto difficile giocare a quello sport e questo lo rendeva interessante. Poi col tempo ci sta che ci sia un'evoluzione atletica che lo rende stimolante, poi si raggiunge un punto in cui non è più divertente guardarlo perché tutti fanno punto sempre e diventa troppo facile farlo.
Ok, quindi questa era l'ultima puntata di 30-40, basta, non ne parliamo più perché il tennis è brutto e quindi...
Addio.
No, ci tengo a dire però, al di là delle battute, sì, che un po' condivido, diciamo, a grandi linee, però a noi il tennis ci piace ancora così come adesso, a noi tre, credo.
Molti cominciano a sentire nostalgia di un gioco dove ci sono anche magari più errori, ci sono più sbagli, ma è appunto per quello è più spettacolare. Io mi domando, per esempio, se una partita, se certe partite, non necessariamente quella di Chang Landel, ma certe partite del passato, con tutti i batticuore che c'erano, potrebbe esistere ancora oggi con lo stesso livello di emozionalità. Ci sono un'emozionalità diversa, secondo me, nel guardare le partite di adesso.
Non so, secondo me a quanto a livello di batticuore, personalmente, quello che provo in questi anni, soprattutto in quest'anno e l'anno scorso, a livello di sofferenza, come la chiamiamo noi, è imbattibile, molto di più di prima, addirittura. Forse perché per la prima volta c'è un ragazzo italiano che ce lo può far provare direttamente, sto batticuore. Non so però se dipende solo da quello oppure no, però sicuramente per me è così.
Dai ragazzi, grazie. È stato allora, molto divertente.
Sì, grazie Alessandro. Questo non era 30-40, non era neanche Mirabilia. Era il crossover tra Superman, che è Mirabilia, e Paperino, che siamo noi. Spero vi siate divertiti. Noi ci siamo divertiti molto. Grazie Leonardo, grazie Marta, grazie Alessandro. Io sono Michi Fossati. Alla prossima.
Ciao a tutti.
Grazie. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.
Ciao ciao.
Trenta, quaranta.
30, 40.
30, 40. 30, 40. 30, 40.